Gianluca Lioni, per la 170ª puntata, tu hai partecipato a quante, Gianluca? Oltre che la precedente di questo libro, e noi oggi discutiamo dell'Indagine nell'Arcipelago, che è il secondo romanzo di Gianluca, Isola della Maddalena 1865, un caso per il maresciallo Tanchis, secondo romanzo, secondo giallo che segue appunto, le vicissitudini di questo personaggio. Però quante puntate abbiamo fatto insieme? Mica lo ricordi, no?
Tre forse, non so, poi
Ho due con
ho
te.
cercato di rimuovere.
Ah, già, due con i tuoi libri e una con il libro.
Una responsabilità,
Comunque.
una colpa condivisa.
Allora, ti dicevo prima, ho portato con me queste ultime 2 settimane il libro, in diversi mi hanno chiesto, quindi ho fatto pubblicità anche uno ad uno, non solo la presentazione di questa giornata, ma e ho scoperto che in diversi. Sono appassionati di gialli e appunto, diciamo, coloro che leggono i libri sono pochini nel nostro paese, però quelli che restano leggono in particolare gialli. Tu mi dicevi che c'è, diciamo così, in particolare nel momento estivo c'è una attenzione superiore.
Sì, chissà perché pare che il genere dei gialli, i lettori siano più interessati, affezionati sotto l'ombrellone. Naturalmente il fatto che il libro sia uscito il 14 luglio è una mera coincidenza totalmente disinteressata e guai, insomma, a chi
È
fa gli
una
sconti.
bieca strategia commerciale che però noi attribuiamo all'autore, all'editore, Lapsus, che però ringraziamo, 360, che aveva già pubblicato il tuo precedente. E dicevo anche che raccontare un giallo è sempre un po' muoversi all'interno di tante accortezze, no? Perché molti degli elementi di questo racconto alla fine concorrono al mistero, diciamo così. Per cui proviamo a dire quello che si può dire. Intanto che prosegue questo romanzo, prosegue il precedente, ci hai lavorato un anno più o meno, no? Naturalmente tra le mille cose che fai. Il precedente credo sia stato pubblicato un anno fa, più o meno, sbaglio?
Due, perché poi c'è stata anche la pandemia, quindi insomma, quella sospensione del tempo terribile che insomma, speriamo di non dover vivere mai più. Insomma.
Il rapporto tra il primo e il secondo libro.
Beh, sono gli stessi protagonisti, la stessa location, diciamo così, insomma, gli stessi personaggi, però. Lo stesso periodo storico, in realtà un anno dopo, perché il primo giallo era ambientato nel 1864 e questo nel 1865, quindi un anno dopo, un nuovo caso su cui il maresciallo Tanchis, che è il protagonista, dovrà indagare insieme all'ex capitano della Marina inglese Daniel Roberts e a tutta una galleria di altri, personaggi che sono coinvolti in questa indagine.
Ma intanto la location, no? Il posto in cui sei adesso, che è la Maddalena, è un omaggio ripetuto al tuo luogo, alla tua isola, alla tua città. Ma quando è che hai pensato che effettivamente un luogo denso di storia, ovviamente, potesse essere anche diciamo così, una buona scenografia per il mistero dei gialli?
Ma intanto credo che insomma è giusto raccontare quello che si conosce, anche se poi, voglio dire, non so, Salgari ha emozionato generazioni di ragazzi con le tigri della Malesia e lui non si era mai mosso dall'Italia, l'immaginazione non ha confini, però insomma, io che non ho l'immaginazione di Salgari, tendo, insomma, ho voluto ricreare questi casi in un ambiente a cui sono profondamente legato, di cui conosco la storia. E poi credo che le isole si prestino particolarmente. Le isole sono dei luoghi della geografia, ma sono anche dei luoghi dell'immaginario, sono degli altrove per definizione e sono anche, come posso dire, dei luoghi che da sempre ispirano metafore, archetipi, a volte anche contraddittori, no? L'isola è di volta in volta un Eden da colonizzare, un paradiso perduto, una prigione claustrofobica da cui fuggire, oppure un avamposto di libertà, un porto franco, un crocevia di di traffici, di culture. Quindi pensavo che queste isole in particolare, questo pugno di scogli di frontiera tra la Sardegna e la Corsica, a metà 800 in particolare, fossero un luogo, come dire, quasi esotico, che meritava di essere raccontato.
Metà 800, perché naturalmente incombe la figura di Garibaldi, sia in questo sia nel precedente romanzo, però non te l'ho chiesto, mi è venuto in mente adesso. Qual è stata la reazione dei tuoi concittadini isolani al primo romanzo?
Ma insomma, non so, ovviamente è difficile da descrivere, però insomma, allora, il libro, l'altra volta ho fatto 40 presentazioni in tutta Italia e quindi la maggior parte delle copie le ha vendute in giro per l'Italia, però qui penso che ci sia una doppia chiave di lettura, cioè credo che sia un libro, spero, divertente per chiunque lo legga a qualunque latitudine, diciamo da Bolzano a Pantelleria. Però è ovvio che per chi è cresciuto qui o comunque conosce questa comunità c'è una doppia chiave di lettura, perché innegabilmente questi maddalenini dell'Ottocento sono molto diversi ma anche molto simili ai maddaleni di oggi, nei tic, nelle virtù e nei difetti, ma anche insomma nelle contraddizioni, negli aspetti positivi, insomma. E quindi c'è un ulteriore elemento, ecco, forse che gli isolani, cioè penso che sia un libro godibile per tutti, ma gli isolani ovviamente ci possono anche in parte riconoscersi, insomma, in qualche...
E che ti hanno detto, no? Qualche curiosità, adesso te la strappo, tra coloro che, che hanno letto il libro e che ti hanno, fatto un commento, una critica?
No, no, c'è molto affetto, e insomma c'è molta... attenzione, e questo anche ovviamente insomma mi lusinga e ne sono grato naturalmente, ecco, insomma.
Io mi aspettavo ad esempio nel libro una chiave
però insomma, si può leggere da Trento a Canicattì, insomma.
Beh, chiaro, la chiave ironica c'era già nel precedente libro, me l'aspettavo in questa, devo dire che è già, diciamo così, ti fulmina fin dall'inizio, perché le prime due pagine, pagina 7 e pagina 8, in cui questa sentinella viene legata come un salame e poi viene fissata da una grossa pantegana che insomma sembra rimproverarla nella sua stupidità. Punto. Quanto è importante poi la chiave ironica nel racconto?
Ma io credo che ci si debba prendere troppo sul serio. Quindi insomma, ho cercato sia nel primo che nel secondo una scrittura che mantenesse un elemento di lievità, di leggerezza, insomma, che ovviamente non vuol dire fare una narrativa consolatoria, diciamo così, perché non è che poi nel romanzo non ci sono anche, insomma, le ombre, le contraddizioni, insomma, no? Ci stanno contrabbandieri, prostitute, vicende anche drammatiche, però insomma spero sempre, ho cercato di trattare tutto sempre con questo pizzico di ironia, insomma, che per guardare tutto insomma con una angolatura da cui che può strappare un sorriso, insomma.
Mi sembra che sia anche un po', ci riflettevo adesso ascoltandoti, un po' la chiave del successo di tutti i personaggi principali che indagano, sia nei romanzi più fortunati sia nelle serie TV, e cioè un po' un occhio disincantato anche di fronte alla tragedia, all'assassinio, comunque al caso da risolvere, no? L'occhio disincantato è anche l'interazione con gli altri personaggi, che è molto governata dal motto di spirito, perché altrimenti nel giallo alla fine collassa la tragedia, no? È difficile, se non squarci il velo della tragedia, del fatto in sé, che è tendenzialmente un delitto, difficilmente poi diventa facile per chi la segue accompagnarsi nel percorso, no?
Beh, diciamo, ormai ci sono, come dire, infinite gradazioni di giallo, diciamo così, appunto dal noir, insomma, alla spy story, insomma, sono tutte affluenti, tutti i tasselli dello stesso grande mosaico, che è un genere appunto molto, molto amato. Però certo, non c'è dubbio che insomma, io credo insomma che quando si tratta comunque, stai descrivendo spesso appunto morti atroci. Io per scrivere questo, prima ho fatto una chiacchierata con un'amica che fa il medico, insomma, come si dice, delle autopsie, insomma, no? Quindi voglio dire, se poi non c'è anche una storia in grado di rendersi accattivante, certamente con indizi, sospetti, suspense, però anche, io credo, spero, con un pizzico di leggerezza, beh, insomma, se no diventa una cosa anche per palati forti, insomma.
Naturalmente una delle cose più affascinanti di questo e dell'altro libro è la figura di Garibaldi, che poi naturalmente sta raccontata, non so, in migliaia di modi, però in questo caso è raccontata nel suo rapporto con la Maddalena. Ecco, questo mi interessa capire come hai indagato tu, naturalmente al netto del fatto che appunto essendo la tua isola c'è una tradizione che ha interiorizzato crescendo, però come hai indagato esattamente la natura di questo rapporto e i tratti che poi qui tu hai riportato?
Beh, c'è la storia, quella con la S maiuscola, quella sul piedistallo, e poi ci sono le storie. Qui nell'isola si intrecciano, perché appunto Garibaldi all'epoca era una rock star, era qualcosa che per il Novecento, non so, è paragonabile a Nelson Mandela, amato in tutto il mondo. Ogni settimana arrivava il vaporetto che portava estimatori, tifosi, cospiratori da tutto il mondo, e però allo stesso tempo faceva una vita, insomma, voglio dire, insomma, quella di Caprera era una specie di fattoria, quindi faceva una vita di paese, potremmo dire, no? Interagiva con la comunità, insomma, giocava a bocce con i maddalenini, andava a pesca, conosceva il parroco, scambiava due chiacchiere in piazza, come si fa nella vita quotidiana di tutti i giorni. Questo fa sì che qui, appunto, oltre alla storia, ci sia tutto un substrato di memorie, di ricordi, di aneddoti che quasi ogni famiglia custodisce, insomma, no? Perché insomma, ognuno c'aveva uno che, qui ogni famiglia ha qualcuno che ha zappato con Garibaldi, pescato con Garibaldi, cacciato con Garibaldi, insomma, fa parte un po' è un elemento, è un ingrediente che sicuramente fa parte dell'identità e del, come dire, del genius loci di questo arcipelago.
E a proposito invece della storia con la S maiuscola, com'è stato muoversi in questo secondo Ottocento, che è diventato un po' retorico nello studio, naturalmente, che ne abbiamo fatto, risorgimentale? Com'è stato rientrarci in qualche modo al basso, no? Cioè da una storia che raccoglie appunto pezzi di vita concreta di quel tempo e risale da lì ai personaggi collocati nel grande movimento storico?
Ovviamente io non sono uno storico e non ho l'abilità di esserlo. Però ho cercato naturalmente, quando si cimenta con un romanzo storico, con un giallo storico, insomma, di fare un lavoro di ricostruzione il più affidabile possibile. Spero di esserci riuscito. Ho consultato tantissime fonti, se non ci sono riuscito, ovviamente le responsabilità sono soltanto mie. Però certo è un periodo interessante, un momento affascinante, perché un'Italia ancora giovane, un'Italia inquieta, un'Italia, considerate omicidio su cui Tankis deve indagare, è accaduto nel 1865, l'unificazione italiana, anche se senza Roma e Venezia, è del 1861, quindi stiamo parlando di un paese, di uno stato unitario, quantomeno ancora nato, quindi in cui ci sono, come dire, in nuce tutte le difficoltà, ma anche le speranze che poi hanno attraversato la storia italiana.
C'è un ruolo particolare dei bambini. Alla fine, nel retro di copertina c'è una cosa che leggo. Che ci fate lassù? Disse il maresciallo Tankis. Il più grande degli ziteddi rispose: proteggiamo la nostra base alle bande degli altri quartieri. Insomma, giocate alla guerra, facciamo assassate con le altre bande. E la sera di Santa Maria Maddalena, dove eravate? Alla festa come tutti, ma Ziricuculù e Tugni, detto male? Vabbè. Erano qui di guardia. Tombola, pensò il maresciallo, e si informò su cosa avessero visto i mocciosi. Dalla loro postazione avevano osservato il viavai dei clienti nella casa di Isi, della prostituta che era stata uccisa. Per Tanchis fu come una manna dal cielo. Naturalmente in questo libro c'è un piccolo vocabolario delle espressioni dialettali che servono alla narrazione, no? E anche queste come le hai scelte? Cioè, come, quando hai scelto di evocare un termine che fosse appunto originale?
Ma intanto ho cercato di mettere quelli più comprensibili, diciamo così, anche a un orecchio, insomma, di non indigeno, diciamo così. E poi in realtà ho mescolato più dialetti, perché uno degli elementi, secondo me, di fascino di quel microcosmo che era l'arcipelago a metà 800 è che era una sorta di comunità meticcia. Un melting pot, diremmo oggi, in cui c'era una Babele di dialetti, perché c'erano i pescatori campani, gli scalpellini toscani, i militari, la marina del regno sardo-piemontese, con tutti i diversi dialetti, per cui del regno ormai diventato regno italiano, quindi come dire, con tutte le diverse, i diversi accenti e i diversi dialetti del regno d'Italia, insomma. E quindi era un elemento che mi divertiva utilizzare, insomma, perché dà anche il senso, no? Insomma, in fondo stiamo parlando, i dialetti fanno parte tutt'oggi della nostra cultura, delle nostre identità, ma se ci pensiamo, in quel momento abbiamo detto un'Italia appena unificata, quindi si trattava di gente che adesso coabitava, che fino a qualche tempo prima proveniva da stati separati, doveva avere il passaporto per andare da una regione all'altra, insomma.
E i nomi? Stesso percorso, che sono molto, davvero, c'è una.
No, allora,
C'è.
i protagonisti principali sono tutti personaggi realmente esistiti, quindi non solo i personaggi storici, tu hai citato Garibaldi, che è un cameo, diciamo, in entrambe le storie, se potremmo dire, se fosse un film con la partecipazione straordinaria insomma, di Giuseppe Garibaldi, però anche gli altri personaggi, il maresciallo Tanchis, l'inglese Daniel Roberts, che era un ex capitano della Marina inglese. La scultrice tedesca Elisabeth Ney o Fiorina, che è questa indomita, un po' selvatica, una coraggiosa donna che abita a Caprera, per citare i principali, o il parroco Don Mamia, sono tutti personaggi che effettivamente vivevano alla Maddalena, o passavano dalla Maddalena, come la scultrice Elisabeth Ney, che poi si è trasferita in Texas, dove tutt'oggi c'è. Negli Stati Uniti c'è un museo con tutte le sue opere, sono personaggi che in quel momento si trovavano effettivamente nell'arcipelago. Poi sono, come dire, il fatto che siano stati coinvolti in un caso di omicidio e nell'indagine su un caso di omicidio, quello è invece
Brutto.
responsabilità solo del sottoscritto, insomma.
Stavo pensando che in una presentazione dal vivo dovremmo invitare Cesare Damiano, che mi manda, non so se lo ricevi anche tu, ogni insomma, tot di giorni, tutta una serie di recensioni, qualche volta di saggi, ma molto spesso di gialli. E quindi penso che mi manderà anche la recensione del tuo. Potremmo invitarla a un dialogo dal vivo, anche perché appunto è
Perché no?
amico. E vabbè, naturalmente l'ultima domanda è la più semplice. Alla fine chi è l'assassino?
Non posso fare spoiler, ovviamente, non è il maggiordomo, questo vi posso rassicurare, insomma, su questo. No, però insomma, spero che si divertano i lettori a ipotizzare, diciamo così, fra la carrellata di personaggi che incontreranno chi effettivamente può essere il colpevole. Ecco, una cosa che mi diverte, appunto, elemento del giallo storico, che tanti di questi personaggi, che effettivamente sono davvero bizzarri e divertenti, lo posso dire perché non è autocelebrazione, perché non è merito mio, cioè erano davvero, perché sono personaggi realmente esistiti, non so, cioè, per dire, il re di Tavolara, cioè l'isola di Tavolara, c'era un signore, Bertoleoni, che sosteneva di essere il re di Tavolara perché i Savoia gli avevano riconosciuto questo titolo, e quindi in quest'isoletta dove di fatto viveva, come dire, con due casette, capre, maiali e pecore, e lui si era fatto lo stemma araldico, la bandiera, e si comportava, come dire, con l'autopercezione di essere un sovrano, insomma, per dire, ecco, ci sono tanti, questo per citarne uno, ma ce ne sono molti, cioè ovviamente ho anche riportato tutta una serie di personaggi affascinanti, bizzarri, interessanti, che popolavano l'arcipelago, la Gallura, il nord Sardegna, in quella stagione, insomma, a metà Ottocento, insomma, un mondo, ripeto, perduto ma affascinante.
Per chi non vuole comprare il libro e vuole sapere però alla fine chi è l'assassino, mi scrivete in privato, io naturalmente vi rispondo. Vi pare giusto, no? È corretta questa... In alternativa, se proprio acquistate il libro, leggetelo, ve lo faccio rivedere. Gianluca Lioni, Indagine nell'arcipelago. Poi ecco, davvero, nei gialli storici davvero forse veramente non ha senso non leggerli e sapere come va a finire, perché il viaggio nella lettura è insostituibile, non che non magari lo sia, però diciamo una storia ambientata in un mondo che conosci, che è il tuo, poi alla fine può anche esserci nella tua curiosità solo la storia, invece in questo c'è tutto il resto. Comunque, Isola della Maddalena 1865, un caso, il secondo del maresciallo Tanchis, a cui seguirà il terzo quando?
Chissà, vediamo, chissà. Mai dire mai, insomma, vediamo la risposta dei lettori, che nel primo caso è stata buona, se ci sarà, se mi gratificheranno ancora una volta con una buona risposta, chissà che non mi possa mettere a scrivere una nuova, qualcosa bolle in pentola e qualche...
Insomma. Magari accorciamo uno l'anno, non dico, insomma, però accorciamo, facciamo 40 presentazioni, però nel frattempo prepariamo per luglio prossimo, che così rispettiamo le strategie degli editori, per luglio prossimo il terzo. Grazie Gianluca.
Non dire mai, certo, se seguiamo Garibaldi potenzialmente, come sai, non c'è regione, non c'è paese dove non ci sia una casa dove ha dormito Garibaldi, quindi veramente altro che Erika Fletcher, altro che Erika Fletcher praticamente.
Ma più che Garibaldi è il maresciallo Tanchi, se lo possiamo far girare fino a un certo punto, però vabbè, evolverà, abbiamo tempo. Grazie, ciao.
Grazie a voi, saluto tutti coloro che seguono i dialoghi e grazie per l'ospitalità, insomma.
Grazie a te, davvero. A te. Ciao.
Ciao.